14 aprile 2009, ore 21, The Ghost of Tom Joad comincia qui.
Diceva Tom: mamma, dovunque un poliziotto picchia una persona, dovunque un bambino nasce gridando per la fame, dovunque c'è una lotta contro il sangue e l'odio nell'aria, cercami e ci sarò. Dovunque si combatte per uno spazio di dignità, per un lavoro decente, una mano d'aiuto, dovunque qualcuno lotta per essere libero, guardali negli occhi e vedrai me.
E dunque, in via del tutto eccezionale, trasmissione di The Ghost of Tom Joad che slitta dal lunedì al martedì. Naturalmente la causa è la Pasquetta, nulla di religioso assolutamente per quanto ci riguarda, ma semplicemente il fatto che, come naturale che sia, come prassi, come abitudine, naturalmente la Pasqua e la Pasquetta scorrono via tra scampagnate e cose del genere, quindi ci sembrava che non avesse molto senso realizzare la trasmissione come di consueto il lunedì sera. Dunque una tantum, ma hai visto mai, potrebbe anche capitare qualche altra volta in altre circostanze. Eccoci qui a dare il via a questa trasmissione. Siamo a 13 con quella di stasera di The Ghost of Tom Joad, questa trasmissione condotta dal sottoscritto Federico Zamboni, in regia come di consueto Sara Santolini. Questa trasmissione che oramai dal 19 di gennaio va in onda ogni lunedì sera, o quasi, dalle 21 alle 23, naturalmente su Radio Alzo Zero. Radio Alzo Zero, credo che ormai lo sappiate perfettamente, è la radio di riferimento di questo sito che si chiama ilribelle.com, che a sua volta è l'emanazione, il riflesso, forse la sorgente di questo mensile che si chiama invece La Voce del Ribelle, e che ha come direttore politico Massimo Fini e come direttore invece responsabile, e non solo, Valerio Lo Monaco. Affondati in mezzo ai giornali da cui andremo a pescare di momento in momento nel corso della trasmissione, con davanti il computer. Questa è una cosa che mi fa venire in mente, che poi potrebbe anche essere divertente recuperare la vecchia idea, se n'era parlato già qualche tempo fa proprio insieme a Valerio, l'idea di far vedere anche le immagini relative alla trasmissione. Ne succedono un po' di tutti i colori, perché poi ti metti il computer davanti, ma il computer naturalmente è costellato di automatismi, per cui di punto in bianco, mentre osservi lo schermo, l'immagine svanisce. Come di consueto, un benvenuto a voi tutti, sia che stiate ascoltando proprio in questo momento e dunque in questa serata del 14 aprile, sia che andiate poi a scaricare la registrazione della trasmissione, quindi andiate poi ad ascoltarla nei giorni successivi, sia come sia. Questa cosa va ad incominciare, si protrarrà per un paio d'ore, dunque una rapida occhiata a quello che andremo a srotolare momento dopo momento. E dunque in apertura, scheda che ritorna questa sera. Abbiamo saltato un giro in occasione della puntata scorsa, e però avevamo anticipato che avremmo cominciato ad occuparci di elezioni europee. Ci torneremo a più riprese, non solo con quello di cui ci occuperemo appunto in questa trasmissione, ma anche in quello che andremo invece a toccare, speriamo a chiarire nelle trasmissioni successive. Dunque non soltanto le modalità, diciamo l'ABC delle votazioni per appunto queste elezioni del Parlamento europeo, ma anche un pochino meglio quelle che sono poi le competenze del Parlamento. Poi ancora invece grande spazio all'Irlanda del Nord, e in particolare partiremo e ne parleremo con Ferdinando Menconi, che di queste cose ne sa decisamente più del sottoscritto. Parleremo di questa Pasqua di sangue che insanguinò appunto l'Irlanda nel 1916 e chiede il via da un lato alla repressione inglese e poi però anche innescò una reazione decisamente più massiccia di quella che invece non ci fu immediatamente già nel 1916 da parte dei cittadini irlandesi contro naturalmente le autorità inglesi. E poi ancora appuntamento con una delle nostre rubriche preferite, nel senso che poi sono molto divertenti anche proprio da immaginare, questa rubrica che si chiama Ci sono o ci fanno. E poi ancora, spazio con Pamela Chiodi, andiamo a sviluppare una tematica che abbiamo già iniziato a scandagliare la volta scorsa. La volta scorsa si è parlato dei gas, i gruppi di acquisto solidale, questa sera invece parliamo di una cosa che, se vogliamo, è un altro aspetto della medesima questione, del medesimo approccio, e dunque questa idea di consumare a chilometri zero, laddove naturalmente il tutto significa iniziare a consumare i prodotti là dove per l'appunto sono realizzati. E ancora ricognizione sulla settimana che ci siamo lasciati alle spalle, diverse cose pescando qua e là tra quello che è uscito sui giornali. Tra l'altro, intanto mettetelo da parte perché potrebbe essere stuzzicante attendere poi il momento in cui ne parleremo. Questo editoriale, scritto da Ferruccio De Bortoli e pubblicato dal Corriere della Sera venerdì scorso, nel giorno in cui appunto De Bortoli è tornato ad assumere dalle mani di Paolo Mieli, come già peraltro era accaduto anni addietro, la direzione del Corriere della Sera. Ancora in fine di trasmissione, invece, spazio a questo primo romanzo, un romanzo di esordio che arriva, pensate un po', a 63 anni di età, e questa è appunto l'età di Mauro Pagani, già membro fondatore della PFM o Premiata Forneria Marconi, che dir si voglia, poi grande collaboratore di Fabrizio De André, in particolare con Creuse De Ma. E Mauro Pagani, per l'appunto, ha ormai 63 anni, ha firmato un romanzo che per molti versi è autobiografico e però allo stesso tempo contiene al suo interno poi tutta una serie di altre cose che, ricorrendo alla fantasia, gli permettono di andare al di là, per l'appunto, del dato biografico puro e semplice. E allora, in attesa di andare a parlare un po' dell'Election Day, andare a mettere in onda poi la scheda che abbiamo realizzato sulle elezioni europee, cominciamo immediatamente con la musica.
La testa nel secchio e nel secchio c'è acqua e sale. Ho messo la testa nel secchio e devo bere per non affogare. Ho messo la testa nel secchio, dentro al secchio per guardare cosa c'era dentro al secchio e dentro al secchio. C'era il mare. Chissà quanto ho viaggiato, quante volte sono stato, quanti ponti ho attraversato, quante scale che ho salito, quando tu indicavi il cielo, mentre io guardavo il dito. E chissà quanto ho viaggiato, quante pagine ho strappato, quanto amore ho visto in giro, quanto ne ho dimenticato. Del sangue nei capelli e non so chi mi ha ferito. Il treno sta partendo. Testa nel secchio come in un pozzo per afferrare un coltello dalla parte sbagliata o un riflesso lunare, una stella camaleonte o una corrente. corrente tropicale, con la voce di una donna in fondo al secchio che ti chiede: sai nuotare? E chissà quanto ho viaggiato, quante facce sono stato, quante volte ho chiuso gli occhi, quanta polvere ho mangiato, quante volte ho chiesto scusa, quante volte ho perdonato. E chissà quanto ho viaggiato, quanta gente ho conosciuto, e se mi riconosceresti dopo il tempo che è passato, come sabbia dentro al vetro, come vento sul vestito. E il treno sta partendo. Testa nel secchio come in un sogno da attraversare, come chilometri di luce nera con un bagaglio da recuperare, nelle stazioni di mezzanotte senza volermi svegliare per qualcosa che non ha orario ma non può aspettare. Chissà quanto ho viaggiato, quante carte ho rivoltato, quante volte ho preso l'asso, quante volte l'ho buttato, quante volte ho visto il sole, quante volte l'ho guardato. E chissà quanto ho viaggiato, e se sono mai arrivato, se ho scommesso, se ho pagato, se ho promesso ed ho tradito, quante volte ho confessato senza essermi pentito. E il treno sta partendo.
Ed era l'anno 2005 quando Francesco De Gregori tornava a fare album in qualche modo di sua mano dopo l'intermezzo, secondo me assolutamente non riuscito, del Fischio del Vapore. Un album, Il Fischio del Vapore, in cui lui andava a recuperare tutta una serie di cose del repertorio folk, secondo me con un'operazione molto intellettualistica e poi alla fine invece molto poco ispirata, anche se la sua convinzione per altri versi era assolutamente fuori discussione. Poi passavano 3 anni e si approdava finalmente appunto a questo 2005, a questo grande album chiamato Pezzi, uno di quegli album che, almeno secondo il mio personalissimo parere, per dirla rievocando un po' Rino Tommasi che usava l'espressione a proposito della box, secondo il mio personalissimo parere un grande album, bellissimi testi, musica molto compatta, De Gregori in qualche modo al meglio delle sue possibilità. E all'interno naturalmente c'era anche questa cosa chiamata La testa nel secchio. Ci immergiamo nelle situazioni e da un lato naturalmente ampliamo il raggio della nostra esperienza, e però simmetricamente dall'altro siamo costretti poi a fare i conti con quello che è proprio a queste specifiche situazioni. Ho messo la testa nel secchio e da lì in poi ne succedono un po' di tutti i colori. Torniamo a quelli che sono invece gli argomenti portanti della trasmissione di questa sera. Si diceva della scheda dedicata alle elezioni europee e naturalmente non si può che fare un accenno a questa autentica farsa, a questo balletto riguardante le date relative appunto all'Election Day. Problema, come al solito, il 6 e il 7 giugno si voterà il primo turno delle europee, nonché si voterà per le europee per un primo turno delle amministrative. Di lì poi a 2 settimane si andrà a votare per gli eventuali, ma più che probabili, ballottaggi delle stesse amministrative. In tutto questo si trattava di scegliere, si tratta tuttora di scegliere definitivamente una data in cui poi andare anche a effettuare la consultazione relativa ai referendum. Naturalmente logica vorrebbe che questa consultazione referendaria venisse poi associata ad una di queste due date. Anzi, addirittura, la cosa più logica e naturale sarebbe farla in coincidenza della data di massimo afflusso, che è per l'appunto quella delle elezioni europee e del primo turno delle amministrative, e dunque il 6 e il 7 giugno. Ma siccome ancora una volta da parte di alcune forze politiche, in particolare da parte della Lega, c'è la speranza che non si raggiunga il quorum e che quindi il referendum venga sconfitto non già da un voto negativo da parte della maggior parte della popolazione che va a votare, ma semplicemente che venga destituito proprio di fondamento dal fatto che non si è raggiunto il quorum, allora ecco aprirsi tutta una vasta discussione, una vera e propria conflittualità politica. E dunque, da un lato, inizialmente l'ipotesi di inserire tra il 6 e il 7 giugno e il 21 giugno un'ulteriore domenica intermedia dedicata solo al referendum. È veramente farsesco il fatto che il problema si sia profilato, e ci tengo a sottolineare, al di là del fatto che io poi sia fondamentalmente in disaccordo con i due quesiti principali dei referendum, quelli relativi alla possibilità di conferire il premio di maggioranza al singolo partito il quale abbia conseguito poi il maggior numero di voti, il che naturalmente secondo me è una degenerazione del sistema, nel senso che può permettere a partiti che da soli valgano, poniamo, il 25 o il 30%, poi di andare appunto a conseguire il premio di maggioranza. Ma al di là di quelli che sono poi i giudizi personali su questo specifico tipo di questione, è chiaro che invece è assolutamente fuori discussione il fatto che non si può poi subordinare l'appuntamento referendario a valutazioni di opportunità o addirittura in questo caso di opportunismo politico, andando poi a gravare invece le già esauste finanze nazionali di ulteriori centinaia e centinaia di migliaia, di milioni anzi di euro, magari fossero soltanto migliaia. Bene, detto questo a mo' di premessa, andiamo immediatamente alle elezioni europee per iniziare ad avere una maggiore consapevolezza di ciò per cui andiamo a votare.
Le elezioni del Parlamento europeo si svolgeranno tra il 4 e il 7 giugno prossimi nei 27 Stati dell'Unione Europea. Complessivamente verranno eletti 736 eurodeputati in rappresentanza di circa 500 milioni di cittadini. Qui in Italia, in particolare, si voterà sabato 6 giugno dalle 15 alle 22 e domenica 7 giugno dalle 7 alle 22. Per questo tipo di consultazione, il territorio italiano viene suddiviso in 5 circoscrizioni elettorali: nord-ovest, nord-est, centro, sud, isole. Ciascuna circoscrizione elegge un numero di deputati proporzionale al numero degli abitanti. In seguito, però, questo rapporto verrà ridefinito in base al numero effettivo di chi ha votato. Al nostro paese sono assegnati 72 eurodeputati e, a differenza di quanto avviene ad esempio in Francia, Germania, Spagna, Polonia e Regno Unito, sarà possibile esprimere il voto di preferenza per i singoli candidati. Recentemente la legge numero 90 del 20 febbraio 2009 ha introdotto la soglia di sbarramento al 4%, al di sotto della quale si viene esclusi dalla ripartizione dei seggi. Lo stesso limite è previsto anche in molti altri stati membri dell'Unione Europea, come ad esempio la Svezia e l'Austria. In Germania, Polonia e Francia, invece, la soglia è fissata al 5%. La legge per le elezioni europee prevede anche una serie di cause di incompatibilità. Non è possibile, infatti, essere contemporaneamente deputato al Parlamento europeo ed anche membro del governo di uno Stato dell'Unione Europea, deputato alla Camera o senatore, presidente di regione o di provincia, consigliere regionale, sindaco di un comune con più di 15.000 abitanti, membro di altre istituzioni dell'Unione Europea, cioè la Commissione, la Corte di Giustizia e la Banca Centrale. Per alcuni candidati, se eletti eurodeputati, ci sarà il problema dell'incompatibilità tra le cariche. Le liste ufficiali non sono state ancora presentate, visto che la scadenza è fissata al 29 aprile, ma tra i nomi che si fanno, gli esempi più eclatanti di futura incompatibilità sono Silvio Berlusconi, presidente del Consiglio dei Ministri, Di Pietro, deputato dell'Italia dei Valori, Piero Fassino, deputato del Partito Democratico, Enzo Bianco, senatore Partito Democratico e Umberto Bossi, ministro delle Riforme per il federalismo. Candidature di bandiera, come si dice con un classico eufemismo, ma per farle sparire basterebbe semplicemente stabilire una volta per tutte che in caso di elezione a una nuova carica scattino automaticamente le dimissioni da quella che si ricopriva in precedenza. Ecco fatto, fine delle polemiche e soprattutto fine degli inganni a carico dei cittadini che votano per un leader e si ritrovano con un pinco pallino qualsiasi.
Per l'appunto Carpino Italia Mediterraneo, questa bellissima operazione che comincia alla fine degli anni 90 da parte di Eugenio Bennato, che già era stato tra i membri della nuova compagnia di canto popolare e poi successivamente di Musica Nova, e che per l'appunto alla fine degli anni 90 dà il via a questa grande operazione di recupero che viene definita Taranta Power, e dunque questa fusione io credo anche con qualcosa di ironico al suo interno, ma insomma fondere il linguaggio inglese che ci arriva dalla contemporaneità con invece la taranta, la tarantella, questo suono che è così invece inciso profondamente nelle nostre radici, addirittura credo per molti versi al di là di ciò di cui poi le singole persone possono avere consapevolezza. Molte volte uno crede di aver rimosso determinate radici e poi quando torna finalmente a contatto con la musica e non solo, invece scopre che per l'appunto queste radici sono ancora in qualche modo vive, ancorché nascoste. A proposito di radici, eccolo qua Ferdinando Menconi, che di radici ne sa qualcosa, visto che ha questa bella trasmissione.
Sì, ci conduceva un programma, ma sta per ripartire. Un saluto a tutti.
Vi rassicuriamo, quindi.
E dunque, non si sa se è una promessa o una minaccia.
Ma credo però, diciamo, un bel appuntamento, perché a me è capitato a suo tempo di sentirlo, long time ago, e devo dire che sì,
però le repliche vanno ancora in onda.
Ecco, ma si sa esattamente quando e dove? O sono un po'
le repliche sono nel palinsesto previste, andate di vedere il palinsesto della radio, adesso non ho studiato per ricordarmi esattamente quando vanno in onda.
La squisita disattenzione degli artisti.
Sì, bene. Sul resto, come l'ANAS, stiamo lavorando per voi.
E lì c'è da allarmarsi, soprattutto da Salerno in giù. Bene, eccoci qua a questo spazio dedicato a questa Pasqua di sangue del 1916. E dunque iniziamo ad inquadrare. Che cosa succede in questo momento?
Dunque nel 16, poi la settimana dopo Pasqua, in realtà, quindi siamo perfettamente nelle date, se va a ricordare. Poi in realtà il 24 aprile succede la cosa, e poi il 24 aprile, il 26 aprile parleremo di un altro 24 aprile, ma non anticipiamo, perché quello un 24 aprile è troppo dimenticato e... Vi informeremo quando saremo un po' più sotto alla vicenda, vi lasciamo un po' di curiosità.
Sì, questo per dire che poi è bene non limitare il calendario agli avvenimenti nazionali. È bene tenere presente che invece sul calendario poi si vanno a naturalmente srotolare una serie di date importantissime,
sì,
per altri
avvenimenti
popoli,
che poi ci vogliono far dimenticare per questioni di comodità economiche e geopolitiche, convengono ad altri, e qui ci fermiamo.
Ne parleremo in seguito.
Sì. Dunque, cosa succede? Praticamente una resurrezione dell'Irlanda nel 1916, dei gruppi irlandesi, esattamente l'IRB, l'Irish Republican Brotherhood. L'IRA ancora non c'era. L'IRA nasce dopo, la Citizen Army di Connolly, che era più un gruppo nazionalista marcatamente, diciamo, socialista. Lui aderiva alla Seconda Internazionale, anche se come ideologia, parlando in termini italiani, siamo più sul sindacalismo rivoluzionario, addirittura nazionalsindacalismo. Infatti, per aver aderito a una ribellione nazionalista borghese, fu espulso postumo dalla Seconda Internazionale. In pratica lo ammazzarono due volte. Gli inglesi furono spettacolari perché lo ammazzarono, che stava morendo di cancrena, presto, prima che muoia, fu fucilato su una sedia. Invece, avviene questa ribellione, un po', dicevo, la resurrezione dell'Irlanda, perché quando questo sparuto gruppo prende possesso dell'ufficio postale di Dublino, gli irlandesi in realtà erano contro, cioè, ci sono questi malati intellettuali, l'Inghilterra ha promesso l'home rule, ovvero sia il free state, ci arrivarono dopo, sì, te l'ha promesso perché c'è in ballo la prima guerra mondiale, ci servono i volontari, ma tranquillo che non manterremo mai la promessa.
Ecco Ferdinando, inquadriamola però un po' la situazione, noi siamo abituati a parlare di Irlanda, di Eire e di Irlanda del Nord, invece nel 1916 la situazione qual era?
L'Irlanda fa parte del Regno Unito. Quindi non abbiamo un'Irlanda del Sud e del Nord, quella sarà frutto di questa, la cosiddetta partition, perché l'Irlanda del Nord a maggioranza protestante riuscirà a separarsi, mettersi, mantenere una situazione di privilegio, quando poi le prime ribellioni, quella del 1798, era stata condotta principalmente dai protestanti, non giacobiti ma giacobini, quindi è... situazione particolare. Poi gli inglesi prendono i presbiteriani sotto la loro ala per fare un bel divide et impera, perché come si gestiva un impero l'avevano imparato. Ho detto una volta, siamo nella prima guerra mondiale, l'Inghilterra ha promesso l'home rule, più o meno la situazione in cui sono il Canada e l'Australia, perché uno pensa Canada, Australia, paesi indipendenti, un attimo, stanno ancora sotto la regina.
Quindi diciamo un'autonomia amministrativa.
Uno status di dominion che ti vincola ad esempio nella politica estera. Come dire, l'Inghilterra, seconda guerra mondiale, dichiara guerra alla Germania, perché è l'Inghilterra che dichiara guerra alla Germania nel 39, e Australia, Nuova Zelanda, Canada devono andare a fare la guerra per l'Inghilterra. Avrebbe dovuto farla anche l'Irlanda, ma hanno detto non ci conviene aprire un altro fronte. Quindi abbiamo l'Inghilterra che è impegnata come forze armate altrove, chi trovano come alleato gli irlandesi, la Germania fondamentalmente, era quella del Kaiser poi all'epoca, più o meno, perché poi gli hanno dato anche loro impegnati i peggiori fucili, i fondi di magazzino. Tentano essenzialmente un gruppo di intellettuali, se vogliamo, simile all'accusa che viene fatta al Risorgimento italiano, una cosa fatta da intellettuali cui il popolo era estraneo. Quando fanno infatti questo tentativo di insurrezione, cercano di prendere i punti chiave di Dublino, riescono con l'ufficio postale, che è il simbolo della libertà irlandese, non riescono col castello di Dublino, che è il centro amministrativo, la popolazione era contro, gli avversari, ci sono questi rompiballe, ci sono venuti a portare le cannonate a casa. Quello che succede dopo è che gli inglesi prendono e iniziano una repressione assurdamente ingiustificata, forse eccessiva per quella che era stata questa cosa, vogliono dare la lezione esemplare. E ne fucilano 15, si fermano al 16°, che era Aimon de Valera, che essendo fortuna sua cittadino americano, detto, se fuciliamo un americano, si forse questi non entrano in guerra, non ci aiutano più. A fronte di questo massacro, James Connolly, dicevamo, stava morendo di cancrena per le ferite riportate, fucilato su una sedia, portato in barella al muro, e questo tranquillamente fucilato. È lì che l'Irlanda si ritrova, al momento di questa repressione, lo spirito, la voglia di ribellione. Cioè, gli inglesi sbagliano completamente mira, riescono a far incazzare gli irlandesi, e viene fuori la quelle che diciamo, film che descrivono abbastanza bene, quello è il Michael Collins.
Ecco, infatti volevo chiederti proprio di questo, che tipo di film è Michael Collins, che ebbe un notevole riscontro quando uscì poi anni fa.
Dunque, la figura di Michael Collins è trattata abbastanza bene, soprattutto come era tecnicamente, lui inventa, e lì sarebbe da aprire una piccola fase di dibattito su cos'è realmente un terrorista, chi è il terrorista e chi è il patriota. Inventa il terrorismo moderno, che poi terrorismo, lui non è che metteva bombe indiscriminate, lui ha fatto un splendido lavoro di intelligence all'interno dell'amministrazione britannica, faceva omicidi mirati. Terroristi furono gli inglesi, con il primo Bloody Sunday, perché il Bloody Sunday, il primo è di quegli anni, quando entrarono con gli autoblindo allo stadio sparando, mitragliando la gente, perché i terroristi di Michael Collins avevano ucciso tutta una serie di agenti britannici infiltrati o meno, lui però ucciso singolarmente.
Quindi vera e propria azione di guerriglia.
Azione di guerriglia, ho ucciso colui che mi sta combattendo, non ho ucciso un civile, ho ucciso una spia, ho ucciso un agente del controspionaggio. Gli altri sono entrati e hanno mitragliato la folla di una finale di calcio gaelica, ammazzando un giocatore e il pubblico.
Senti, tu dicevi prima una elite...
C'è una cosa a dire su quel film, parla in maniera forse un po' troppo elegiaca, però bene, di Michael Collins, tratta male De Valera.
Infatti mi ricordavo proprio questo elemento.
Non è giusto, ad esempio, quando De Valera va in America a raccogliere fondi e Michael Collins fa "mi ha tradito, mi ha lasciato solo", senza quei soldi americani non ce l'avrebbero fatta. Senza il consenso che De Valera riuscì a portare con quel viaggio in America non ce l'avrebbero fatta, quindi... Il problema è che De Valera è quello cattolico. Per i miei gusti politici, il migliore è James Connolly, quello che viene fucilato. Michael Collins è meglio, magari per i miei gusti religiosi, di un De Valera che non è un laico, è molto cattolico e altro. Però, se uno è nel film, com'è la cinematografia adesso, è troppo cattolico, quindi parliamone male. Però fece il suo mestiere, lo fece benissimo. Chi aderì al Free State, che gli irlandesi erano la Repubblica, la libertà assoluta, e chi accettò la situazione di Dominion fu Michael Collins, che quando firmò disse "ho firmato la mia condanna a morte". Lo sapevano gli altri, era una sorta di gioco delle parti che doveva essere fatto. Dobbiamo accettare questo per intanto avere questo e poi vedremo cosa sarà. Però qualcuno deve fare quell'altro per dire andremo comunque oltre, non siamo fermi. Il film è comunque buono. Altri film sull'Irlanda di quegli anni sono un po' più carenti. Ce n'è uno che è Il traditore, addirittura un John Ford, un po' ingenuo, ma se uno riesce a ritrovare quella chicca cinematografica è bellissimo. Film sulla questione irlandese non ne hanno fatti moltissimi, perché
ma sulla
molto
questione
scomero.
Irlandese in quegli anni, dice,
in quegli anni successivamente, perché è un periodo comunque scomodo per toccare Londra e altro.
Beh, ricordiamo ai nostri lettori non solo che su questo numero, sul numero per l'appunto di aprile della Voce del Ribelle, tu invece vai ad affrontare un film
forse che... uno dei più belli fatti sulla cosa, che è Some Mother Sons, tradotto in italiano Una scelta d'amore, che parla dello sciopero della fame di Bobby Sands.
E di questo magari poi ne parliamo sì. dopo approfonditamente. Un primo stacco musicale a questo punto, e a te naturalmente, visto che l'hai scelto, anche la possibilità di introdurlo.
Dunque questo, se non sbaglio, è The Rising of the Moon.
Esattamente.
Che è appunto una canzone che parla della ribellione del 1798, tanto per dire, quella che c'è in Irlanda non è una guerra di religione, è una guerra di indipendenza nazionale. Nella ribellione di Wolfstone, da qui anche un gruppo di, diciamo, quello che è il gruppo rebel irlandese, sono gli Wolfstones, è un protestante, è un orangista di quella che è l'attuale Irlanda del Nord, che combatte contro gli inglesi per un'Irlanda libera.
E quindi questo dato di guerra nazionale prima ancora che religiosa?
Sì, la parte religiosa l'hanno messa gli inglesi dando dei privilegi economici fortissimi a una delle due componenti religiose. Diciamo che la componente protestante la prende come religiosa, la sua identità religiosa, e poi il fanatismo. Uno se la prende sempre con i cattolici, il Papa e altro, ma il fanatismo protestante quando ci si mette, non parlo dei nostri valdesi, eccetera, i presbiteriani. Cioè uno dice: ringrazio gli dèi di avermi fatto nascere in un paese cattolico.
Vedi alla voce Stati Uniti d'America. Bene, non so se è pronto, lo andiamo ad ascoltare. Appunto si chiama The Rising of the Moon.
Oh, then tell me, Sean O'Farrell, tell me why you hurry so. Hush, my vocal, hush and listen, and his cheeks were all aglow. I bear orders from the captain, get you ready quick and soon. For the pikes must be together at the rising of the moon. At the rising of the moon, at the rising of the moon. For the pikes must be together at the rising of the moon. Oh, then tell me, Sean O'Farrell, where the gathering is to be. In the Isles, but by the river, right well known to you and me. One word more for signal, token, whistle up the marching tune. With your pike upon your shoulder, by the rising of the moon. By the rising of the moon, by the rising of the moon. With your pike upon your shoulder, by the rising of the moon. Out from many a mud wall cabin, eyes were watching through the night. Many a manly heart was throbbing for the blessed warning light. Murmurs passed along the valley like the banshee's lonely croon. And a thousand blades were flashing at the rising of the moon. At the rising of the moon. At the rising of the moon. And a thousand blades were flashing at the rising of the moon. There beside the singing river, that dark mass of men was seen. Far above the shining weapons hung their own beloved green. Dead to every foe and traitor, forward strike the marching tune. And our army boys for freedom till the rising the rising of the moon. Well, they fought for poor old Ireland, and full bitter was the fate. Oh, what glorious pride and sorrow fills the name of 98. Yet, thank God, he still was beating hearts in manhood's burning noon. Who would follow in the footsteps at the rising of the moon? At the rising of the moon, at the rising of the moon. Steps at the rising of the moon, at the rising of the moon, at the rising of the moon. Who would follow in the footsteps at the rising of the moon?
E in qualche modo forse sarebbe più facile cantarci sopra che non intervenire poi, come si dice in gergo, a disannunciarla.
No, poi è una canzone abbastanza interessante, dico questo a riprova e sto facendo ricerche per ripartire con le radici profonde, perché come spesso capita con la musica popolare, su questa canzone hanno rifatto gli irlandesi sulla stessa melodia con altre parole una canzone che si chiama The Wearing of the Green, indossare il verde, dice impiccano la gente perché si indossa il verde, ed è di pochi anni successiva, perché dopo quella ribellione, come uno c'era qualcosa di verde, gli inglesi dicono, ah verde, ti impicchiamo. E viene ripresa successivamente durante la guerra di secessione americana, perché quando uno parla di guerra irlandese, guerra di secessione americana, parla sempre della brigata irlandese che coraggiosamente combatté con l'Unione contro i cattivi confederati. Siccome a me piace stare con i cattivi, o forse mi tocca sempre stare con i perdenti, questa stessa canzone, non più The Wearing of the Green ma The Wearing of the Grey, quindi indossare il grigio, diventa praticamente la canzone degli irlandesi che invece combattono per il sud, per i ribelli, per quelli che vogliono fare la secessione, quindi più quelli che sarebbero in teoria in linea con le loro idee. Parte il piccolo problema dello schiavismo, e dico piccolo problema non perché sia piccolo, perché quella che la guerra di secessione americana sia stata fatta per combattere lo schiavismo è uno dei più grossi falsi storici.
Tra l'altro proprio
non sono mai stati venduti alla gente.
Una volta ne parleremo bene di questo. Tra l'altro proprio a metà dell'Ottocento una grandissima massa di irlandesi fu costretta dalla grande carestia a trasferirsi appunto negli Stati Uniti d'America.
Sì, su quello c'è una... quelli che subirono di più, una pagina della storia americana molto poco conosciuta, è quella di... che per i messicani sono i mitici San Patricios, che erano gruppi di irlandesi che erano stati presi, come, perché erano soprattutto anche nella guerra civile americana con il nord, perché questi come sbarcavano a Ellis Island in caso di guerra, e lì eravamo negli anni 40 del secolo XIX, la guerra era con il Messico, come sbarcavano gli dicevano se metti questo uniforme ti facciamo diventare cittadino americano dopo che hai fatto la guerra eccetera, magari non mantenendo. Questi si trovarono in questa guerra di aggressione contro il Messico, perché sì, il mito di Alamo, ma il Texas che viene fatto diventare americano è perché ha avuto dell'immigrazione dall'America verso il Texas, poi hanno detto, ora siamo di più, vogliamo togliere la terra ai messicani. Somiglia un po' alla questione del Kosovo, ma questa è un'altra,
ne
è un'altra pagina da aprire. Questi si trovano trattati malissimo, come fossero delle bestie, e molti disertarono e passarono con l'esercito messicano. Quindi è una pagina interessante, ho fatto giusto un film, va detto onore degli americani fatto da loro, però pagina di cui si parla poco, e cosa gli successe con tutto, che erano cittadini britannici, quindi non è che puoi chiamarmi traditore il cittadino di un altro paese, quelli che avevano disertato dopo l'inizio della guerra furono impiccati dal primo all'ultimo.
E questo film che ti ricordo il titolo?
Adesso il titolo non me lo ricordo, lo dovrei andare a ricercare, comunque magari... facendo una ricerca San Patricio su Wikipedia,
dovrebbe
eccetera.
Torniamo
ci
invece...
si arriva facendo una ricerca con Erin Gobra, l'Irlanda per sempre, che c'è la bandiera di San Patricio.
Se la facciamo in diretta o quasi. Torniamo invece al 1916, quindi all'inizio questo nucleo centrale della rivolta che, come ricordavi tu, e come forse è quasi inevitabile, nasce, scaturisce da una minoranza maggiormente consapevole, maggiormente capace di guardare le cose in una prospettiva più ampia di quanto inevitabilmente non possa accadere poi per il resto della popolazione. Quindi 1916, tanto per fissare un po' gli snodi successivi, c'è questa rivolta, dicevi prima, ricordavi,
diciamo,
prima...
È un punto di boa, forse è l'ultimo, diciamo, è la rivolta del 16, si può dire che vada avanti senza soluzione di continuità, con i Troubles poi del 69 che sono andati avanti fino all'accordo del Venerdì Santo. Perché è da lì che nasce lo Sinn Féin, è da lì che nasce l'IRA, eccetera. Quindi è il momento in cui l'Irlanda rinasce e dà un nuovo impulso, quello poi decisivo. Almeno 26 contee su 32 riescono a diventare repubbliche.
Senti, una domanda. Negli anni successivi, riconquistata appunto questa unità nazionale...
una guerra civile, peraltro.
Ecco, volevo arrivare proprio a questo punto qui. Cosa succede dopo? Quando il nemico smette in qualche modo di essere esplicitamente quello inglese, questa comunità, questo popolo irlandese che viene finalmente, perché poi l'occupazione dell'Irlanda risale addirittura al 1100 e qualcosa,
virgola,
esattamente,
sì.
Quindi diciamo, parliamo non di un'occupazione di breve o di medio periodo, ma praticamente una occupazione che attraversa quasi un intero millennio.
Anche se la parte dura comincia con Enrico VIII e gli elisabettiani, prima spesso con i normanni riuscivano a celtizzarli, di fatto l'occupazione con controller, il cosiddetto Pale, la zona intorno a Dublino.
Quindi comunque secoli e secoli, finalmente sì. Diciamo ci si riesce ad affrancare in qualche modo, almeno da questo dominio diretto da parte della corona inglese. Ecco, lì come si sviluppano poi le cose?
Lì c'è il non è abbastanza, cioè mi dai lo stato di dominion, però dovrebbero, che sono eletti, devono giurare alla fedeltà all'Inghilterra. Poi furono le elezioni annullate subito dopo, in cui c'è la prima donna eletta a un parlamento della storia, che è Constance Markievicz, che era una che durante la ribellione del 16 a Phoenix Park spara allegramente a una guardia inglese con una Mauser e la fa fuori, quindi donna delicata. E la prima eletta, ma non siederà mai un parlamento, perché non rifiuta e dice: d'accordo, l'emancipazione della donna è importante, altro, però non vendi il mio paese, io non giuro fedeltà alla regina.
Quindi idee estremamente chiare.
Sì, era anche dell'idea, per seguire le idee di James Connolly, che era la causa del lavoro è la causa dell'Irlanda, la causa dell'Irlanda è la causa del lavoro, come dire, non ci può essere un'Irlanda libera senza il socialismo. Lei sosteneva: non ci può essere la libertà della donna senza il socialismo. È vero, perché se puoi avere, che so, vogliamo gli stipendi uguali, però siamo nel sistema capitalista, beh, avrai lo stipendio uguale, ma sei sempre schiava di un padrone, ti massacrerai, e se non ti fanno gli asili sei finita, e scopri a 38 anni, oh mio Dio, l'orologio biologico.
Ormai è tardi,
è il primo che capita, devo fare un figlio, disperata. E non vivi la vita, ma come non vive la donna non le vive nemmeno un uomo con un sistema come questo.
Senti, noi ne abbiamo parlato qualche trasmissione fa invece di questi nuovi episodi, che peraltro mi sembra che si siano immediatamente poi...
Sì, adesso hanno riminacciato e altro, però non hai un supporto di popolazione dietro. Sembra quasi, forse eccessivo, ci fa comodo che ci siano per dare una frenata a un processo che ha uno sbocco solo alla fine. Perché una volta accertato che l'Irlanda del Nord potrà ridiventare Irlanda se la maggioranza voterà per, la popolazione irlandese è destinata a diventare maggioranza. Sono sempre riusciti a farla stare minoranza, costringendola all'immigrazione, con la disoccupazione, con la discriminazione etnica, con se sei irlandese, cattolico, nazionalista, non sei fedele alla regina, non ti assumo nei cantieri, non ti assumo nessun posto di lavoro, e devi emigrare, quindi ti tengo in minoranza a forza.
Un'ultima domanda, Ferdinando, su questo aspetto: oggi come viene ricordato in Irlanda, quindi non nell'Irlanda, oppure forse se possibile parliamo di tutti e due i casi, come viene ricordato in Irlanda questo momento storico, questa Pasqua di sangue del 1916, e come di contro viene ricordata, se viene ricordata, nell'Irlanda del Nord?
Forse ricordata con più forza nell'Irlanda del Nord. La Repubblica ogni tanto tende a nascondere, a dimenticare, poi dipende dove uno va. A Dublino è meno ribelle, uno va a Cork ha tutta un'altra attitudine, anche nelle campagne, perché nasce da intellettuali, poi
certo
diventa popolare, riesce certo. A diventare movimento popolare. Diciamo, col 16 riesce quello che a Mazzini non è riuscito in Italia, e non dico Mazzini a caso, perché diciamo la ribellione del 16 è quella che apre, diciamo, una nuova porta sulla rivoluzione irlandese, sul movimento indipendentista irlandese. Però diciamo è l'ultimo atto invece della fase, va dal 48 al 16, che inizia con Young Ireland, che fa la sua prima ribellione nel 1848, il famoso 48 europeo, la nostra prima guerra indipendenza, Repubblica Romana, Venezia, Brescia e altro, di ispirazione mazziniana spesso, ed è un movimento di ispirazione mazziniana. Young Ireland e Giovane Irlanda, che è Giovane Italia e Giovane Europa, proprio si ispirarono a Mazzini. Quindi c'è questo filo rosso senza soluzione di discontinuità che lega Mazzini allo Sinn Féin e all'Ira, se vogliamo. In fondo Mazzini fu il primo teorizzatore della violenza politica, sorella lo perfezionò, ma il primo è Mazzini.
Comunque credo l'insegnamento costante è che se un popolo non è in grado di concepire di vivere poi una lotta, è chiaro che non può che consegnarsi a tempo indeterminato poi al dominio.
Sì, puoi perdere, perché non è detto che uno ce la faccia, però se non ti ribelli ai governanti che ti meriti.
Esattamente, no, su questo non c'è dubbio. Senti, andiamo a chiudere invece con una bellissima canzone che è stata scritta proprio da Bobby Sands.
È una poesia di Bobby Sands, poi messa in musica, resa famosa da Christy Moore, che è Back Home in Derry, canzone anche di emigrazione che rimanda all'Australia e altro. E il brano è particolare perché è una registrazione fatta dai POWs, i Prisoner of War, perché per loro sono prigionieri di guerra, i volontari dell'Ira che stanno in prigione. Ed è una registrazione loro fatta clandestinamente all'interno di un carcere britannico, e con tutto sono riusciti, con strumenti eccetera contrabbandati dentro, a fare una bella canzone alla faccia della regina.
Musica commovente per una canzone che a sua volta da un lato canta della nostalgia della propria terra, e però naturalmente questa nostalgia poi non significa smarrirsi nella debolezza di questa stessa nostalgia, ma significa in qualche modo invece andare poi a rafforzare questa consapevolezza del fatto che se si è venuti da una certa terra non è assolutamente per caso, quindi dovunque poi si vada a finire in giro per il mondo è bene coltivare non il sogno, ma vorrei dire l'attesa di poter finalmente tornare a casa. Diciamo una cosa, Ferdinando, che questa è, diciamo, una trasmissione che naturalmente abbiamo incentrato in questa prima parte sulla Pasqua di sangue del 1916, sulla lotta del popolo irlandese per riconquistare una crescente indipendenza naturalmente dall'Inghilterra, ed è però anche la prima trasmissione di una serie che, appunto, come accennavamo già prima, ci permetterà poi di toccare le storie di lotta, i tentativi di affrancamento e comunque, diciamo, la sofferenza patita da quei popoli che di volta in volta si sono trovati a subire invece la dominazione di altri popoli, di altri poteri.
Magari anche quelli dimenticati o che bisogna dimenticare, perché sono degli non bisogna dimenticare per alcuni che sono dati per scontati e sono anche giusti, altri che bisogna scordare per questione di comodo, altre volte come la questione delle foibe nostre, che ci sono voluti decenni per farla accettare. Qualcuno dice: ma dobbiamo per forza ricordare che poi con i rapporti con la Slovenia
si guastano,
e chi se ne frega, mi verrebbe da dire a me, insomma, cioè quello va ricordato, va fatta ritrovata anche la verità storica, poi uno potrà anche avere il giudizio che vuole avere, non mi interessa.
Ma infatti, Ferdinando, credo ci sia una differenza abissale tra il superamento di un conflitto, anche diciamo francamente di una serie di ingiustizie patite, e la rimozione di quello che è avvenuto.
Sì, anche perché magari con la rimozione di un genocidio, e andiamo un po' a svelare quello che sarà il prossimo, hai la buona scusa per dire: non si ricordano di quello, ne faccio un altro.
Bene,
e sono
quindi
parole di Adolf Hitler queste,
eh? Certo, sì, citate in un articolo precedente. Bene, andiamo a chiudere appunto questo ampio spazio dedicato a questo primo bagliore di rivolta del popolo irlandese, quasi all'inizio del
secolo.
Direi
la fiammata decisiva.
Sì. Molte altre ce n'erano state, ma evidentemente
questa
i tempi
volta, come si dice, yes you can, ya potete fa.
Questa volta sì, direi decisamente a miglior fine di quanto invece poi lo stesso slogan, le stesse parole non siano andate a riecheggiare sulle labbra di Obama e dei suoi sostenitori.
Hanno un bellissimo, scusate, interrompe lo slogan, che slogan poi non è che dice pubblicità, lo slogan come termine proprio linguistico è il grido di guerra dei clan scozzesi, lo slogan. E lo slogan dello Sinn Féin e dell'IRA è "Chalk your law, our day will come", il nostro giorno verrà, non importa quando, verrà.
È un po' quello che dicevo prima, si tratta
però non viene da solo, lo devi costruire.
Si tratta di trasformare appunto la nostalgia non in un sogno fine a se stesso, che in qualche modo poi diventa una distrazione quasi rispetto al reale, ma invece in una speranza che poi uno si ripromette di realizzare quanto prima. Bene, noi andiamo a voltare pagina, naturalmente grazie a Ferdinando,
grazie
per
a
tutte le cose che ci ha detto riguardo all'Irlanda. Andiamo a voltare pagina e dunque ci siamo, questo spazio ci sono o ci fanno. Dunque Elliot Murphy, come sempre, ad accompagnarci, uno statunitense, un newyorkese addirittura, che poi è approdato in Europa e in particolare in Francia, a Parigi e non solo. E ancora una volta questo appuntamento dedicato appunto agli strani atteggiamenti da parte dei politici e non soltanto da parte loro. Uno spazio che questa volta potremmo intitolare "Quelli che, aperte virgolette, giuro che mi ritiro". E di chi si tratta naturalmente? Si tratta di una serie di personaggi più o meno famosi, tutti però gravitanti intorno al centro-sinistra, quello che oggi si chiama Partito Democratico. Una volta aveva altri nomi, li cambiano piuttosto spesso in funzione naturalmente di un restyling che si sforza continuamente di riacchiappare il trend del successo, ma almeno finora con ben scarsi risultati. E questa volta ne abbiamo un tris nell'ordine: Walter Veltroni, Sergio Cofferati, e in ultimo il sindaco di Torino Chiamparino. E cominciamo dai primi due, i quali sono assolutamente rei confessi. Per quanto riguarda invece Sergio Chiamparino, si tratterà di vedere se le sue affermazioni, proprio arrivate in questi ultimissimi giorni, poi verranno contraddette da ciò che avverrà in seguito e da ciò che per l'appunto è avvenuto nel caso di Veltroni e Cofferati. Di che si tratta? Si tratta di dare con grande strepito di trombe e di tamburi l'annuncio della propria intenzione di ritirarsi definitivamente dalla vita politica, dicendo chiaro e tondo: e se per caso ci dovessi ripensare, datemi, parole di Cofferati, tranquillamente, del cialtrone. E poi si sa che le cose cambiano. Si sa che la politica si imbroglia. Ed ecco il ripensamento, ben inteso, non per ragioni personali, non sia mai perché effettivamente si è, come si era ipotizzato, dei cialtroni, al contrario. Anche qui parole più o meno testuali dello stesso Cofferati: io non ho mai chiesto la candidatura alle europee, sono loro che me l'hanno chiesto, hanno tanto insistito, e insomma io sono un politico all'antica, faccio quello che faccio per spirito di servizio, e insomma quando il partito chiama non riesco proprio a dire di no. E dunque Cofferati che sta valutando se poi accettare, forse già ha deciso ampiamente, anche se poi naturalmente lo si scoprirà al momento in cui si andranno poi a presentare le candidature ufficiali, ma in questo momento sembra che non ci sia dubbio sulla sua accettazione, semmai qualche dubbio riguarda poi il collegio, la circoscrizione, anzi come ricordavamo nella scheda dedicata alle europee, in cui effettivamente si presenterà. Dunque Veltroni aveva detto di no ed è tornato, Cofferati aveva detto di no ed è tornato, Chiamparino per ora si è limitato a dire di no e ha aggiunto: se volete lo dichiaro a un notaio. E in attesa che Chiamparino vada dal notaio, noi naturalmente rimaniamo in attesa di vedere che cosa succederà di queste dichiarazioni ancora una volta così drastiche, così altisonanti. Era il 1992 quando usciva questo doppio album, ovviamente dal vivo, che si intitolava Da San Siro a Samarcanda, firmato da Antonello Venditti, in gran forma molto comunicativo. Già il Venditti, che andava da diversi anni declinando in un tipo di espressione propriamente pop, quindi molto lontana dal meglio che era riuscito invece a tirar fuori a inizio carriera, ma insomma in questo doppio album dal vivo sicuramente in una situazione che lo ispirava, lo coinvolgeva molto, e si sente anche poi nella realizzazione di tutto quello che poi è il materiale che si trova appunto all'interno di questo doppio disco. Questa in particolare, questa insostenibile leggerezza dell'essere, sembrava un commento piuttosto appropriato per questi politici che proclamano ai 420 intenzioni incrollabili in teoria, ma che poi vengono puntualmente disattese nell'ambito della vita reale. Ci siamo a questo spazio, ve l'avevamo preannunciato a inizio trasmissione, tra l'altro abbiamo appena doppiato, già da qualche minuto, doppiato la boa di metà appunto trasmissione di The Ghost of Tom Jones. Dunque questo spazio dedicato a un'altra forma di consumo intelligente. La settimana scorsa avevamo parlato di queste persone che addirittura si prendono tra virgolette in appalto un pezzo di terra stabilmente e quindi pagano più o meno in anticipo, e da lì in poi però ottengono i prodotti che vengono per l'appunto da questi appezzamenti di terra che loro hanno in qualche modo acquisito in possesso e in utilizzo. Oggi parliamo di un'altra bella iniziativa che naturalmente su un piano assolutamente parallelo rispetto a quella della scorsa settimana, questa idea del se proprio non volete prendere stabilmente in consegna un pezzetto di terra in particolare, però quantomeno abbiate l'accortezza di evitare di prendere merci, di utilizzare cibarie che vengano da chissà quanto lontano. E tutta questa iniziativa viene normalmente etichettata come consumo a chilometri zero. Per chi avesse voglia di andare a farsi un giretto in internet, tenga presente di non fermarsi alla prima indicazione che salta fuori. Ci abbiamo provato proprio pochi istanti fa, acquisti chilometro zero o chilometri zero. I primi riferimenti che vengono sfornati da internet sono tutti relativi ad automobili, per l'appunto chilometri zero, offerte di varia natura. Voi abbiate pazienza, continuate a far scorrere la pagina, finalmente approdate per esempio a un sito che si chiama Ecoblogo o un altro che si presenta, vedo la riga superiore, Manager Zen, e si chiama esattamente così. Vabbè, ma insomma sia come sia, è un po' in qualche modo una dimostrazione indiretta ma significativa del fatto che in questi ambiti bisogna andare a cercare, quindi non fermarsi alla superficie. Noi diamo il benvenuto alla persona che ci introdurrà un pochino meglio all'interno di questa idea di consumo a chilometri zero. E dunque, come al solito, il benvenuto in trasmissione a Pamela Chioddi.
Ciao Federico, bentrovati a tutti.
Eccoci, insomma, allora questa cosa intanto esiste, è diffusa, si sta diffondendo, che succede?
Sì, come no, è molto diffusa. Pensa che in Italia ci sono circa 60.000 aziende che effettuano questo tipo di vendita diretta. E come hai anticipato tu all'inizio di trasmissione, si tratta di prodotti ortofrutticoli che vengono acquistati direttamente dai produttori locali. E in questo modo si eliminano gli intermediari e così il consumatore paga anche un prezzo inferiore e anche più equo rispetto alla grande distribuzione. E poi anche lo stesso contadino riceve un giusto guadagno. In più sono alimenti prodotti sul territorio provinciale o al massimo regionale e quindi non devono percorrere lunghe distanze per arrivare sulle nostre tavole.
Quindi,
Dicevo,
quindi un pochino come abbiamo detto la settimana scorsa, ci sono tre tipi di vantaggio. Da un lato naturalmente si impedisce che ci sia questa catena di distribuzione che naturalmente ad ogni passaggio incrementa quello che era il prezzo, e peraltro lo incrementa a tutto vantaggio poi invece dei grossisti e dei dettaglianti finali di piccola o di grande distribuzione. Secondo obiettivo, naturalmente si permette poi invece, diciamo, ai produttori di ritrarre appunto un guadagno diretto e si suppone superiore. Ma accanto a questi aspetti, diciamo così, squisitamente economici, poi ce ne sono altri che invece proprio riguardano la salute, e non soltanto la salute, ma direi anche proprio la qualità organolettica, come si dice tecnicamente, di questi alimenti. Nel senso che se uno si va a mangiare poi una verdura o un frutto che naturalmente è stato raccolto giorni e giorni prima, poi stoccato chissà dove, poi finalmente messo sui banchi di vendita, è chiaro che la qualità intrinseca, proprio il gusto, come si dice, ma i pomodori non sanno più di pomodoro, le pesche non sanno, ecco, dipende essenzialmente da questo, da un lato naturalmente dalle tecniche di coltivazione, ma dipende moltissimo proprio dal fatto che questi prodotti si trovano a giacere in magazzini, in strutture, in frigoriferi. C'è questa storia famosa delle banane che vengono colte verdi e poi vengono in qualche modo fatte maturare in maniera più o meno artificiale. Quindi tutta una serie di vantaggi che vanno naturalmente a, diciamo, migliorare grandemente la qualità di quello che mangiamo, e vengono poi a darci anche un vantaggio di tipo economico.
Sì, ma poi si tratta anche di una logica di acquisto che determina poi delle abitudini e anche degli stili di vita completamente diversi da quelli che sono adesso dettati dal consumismo, perché proprio come dicevi tu, si tratta di prodotti freschi e quindi non è possibile fare delle scorte, ma bisogna comprare solamente in base alle reali necessità. Poi un altro aspetto che secondo me è molto molto importante è che però ormai è totalmente trascurato, quello che riguarda la stagionalità, cioè se decidiamo di acquistare prodotti a chilometro zero, ci dobbiamo dimenticare di trovare le ciliegie a febbraio e quindi dobbiamo riprendere a seguire i tempi e i ritmi della natura.
Ecco, semmai un'alternativa naturalmente può essere quella poi di recuperare il piacere, anche per certi versi, al di là del lavoro che comporta, di invece fare poi delle conserve. Ecco, questo potrebbe essere un altro aspetto collaterale. Se proprio uno ama molto determinati gusti, determinati prodotti, può finalmente provare a recuperare questa antica sapienza contadina e non solo, e cimentarsi appunto in questa attività parallela.
Ma io personalmente sto iniziando con un piccolo pezzettino di terra, sto cercando di coltivarlo per poter assaporare un po' di più i prodotti reali della natura. Poi comunque per dare un'idea un po' più precisa anche agli ascoltatori, do un po' di cifre che ho ripreso dalla Coldiretti, perché secondo uno studio che appunto ho effettuato la Coldiretti si possono risparmiare circa 100 euro al mese e in più comunque anche 1000 kg di anidride carbonica l'anno, che come sappiamo è comunque la principale causa del surriscaldamento globale. E in più un pasto medio che consumiamo però senza acquistare i cibi locali, dunque un pasto medio percorre più di 1900 chilometri prima di arrivare sulle nostre tavole. Per esempio, per trasportare un chilo di frutta dall'Argentina all'Italia, un aereo rilascia più o meno 16 kg di anidride carbonica, e per ogni euro speso dai consumatori poi per acquistare prodotti alimentari non locali, circa 60 centesimi vanno per il trasporto e per la distribuzione.
Quindi incide pesantemente sul prezzo finale.
Certo.
Tra l'altro, con questi paradossi che molte volte sono stati denunciati da Beppe Grillo riguardo a queste acque minerali, per cui per esempio quello che sta al nord poi acquista e consuma l'acqua minerale che viene dal centro Italia o dal meridione, e simmetricamente accade il contrario, il che è veramente paradossale.
Certo, io poi ce l'ho con le ciliegie perché sono particolarmente golosa di ciliegie, ma almeno aspetto che sia la stagione. Comunque, se troviamo le ciliegie in inverno, che di solito vengono importate dall'Argentina, percorrono circa 12.000 chilometri, consumano circa 5 kg di petrolio e poi alla fine le paghiamo più o meno 22 euro al chilo.
Sì, c'è il sospetto che venga proprio un addetto specifico incaricato che ne porta quello che può portare in spalla. Va bene, ci aspettiamo naturalmente che le tue coltivazioni diano frutto. E poi noi naturalmente informeremo i nostri ascoltatori sulla qualità del prodotto. Bene, Pamela, grazie naturalmente per questa sera e
grazie
appuntamento alla settimana prossima. E noi naturalmente dovevamo andare a scegliere un brano che commentasse degnamente e ci è sembrato il caso di fare un balzo all'indietro di 30 anni o giù di là. Per l'appunto cogli la prima mela a Angelo Branduardi, così affascinante anche nei dischi, però devo dire estremamente coinvolgente dal vivo. Lui proprio con questo fisico così magro, questa matassa di capelli che saltella, si muove col violino, diventa ovviamente un tutt'uno con il suo strumento e con la musica. Bene, la tematica del consumo a chilometri zero spero che abbia colpito voi, sicuramente ha colpito e coinvolto Ferdinando Menconi.
No, perché pensavo, cioè il discorso di cambiare gli stili di vita può anche far paura a qualcuno. Cioè, dice, devo completamente cambiare lo stile di vita, lasciamo perdere, andare a fare la spesa tutti i giorni col fresco, ci sono anche degli animali single come me che fanno la spesa una volta ogni due mesi, poi finché non c'è il ragnetto nel frigorifero non si ripresentano. Però ci sono delle cose semplici che hanno un'incidenza enorme. La questione dell'acqua, che è veramente una truffa, uno sfruttamento di un bene dello Stato, perché non va dimenticato che l'acqua minerale è un bene dello Stato di tutti. I produttori dell'acqua minerale pagano dei canoni da ridere, poi li spendono in pubblicità, come provano ad aumentarsi, si lamentano da paura. Ora l'acqua, se uno non ha problemi particolari, eccetera, è normale di salute media. Ah, in certe città come Roma c'è l'acqua del sindaco che è ottima, quindi c'è un bel rubinetto, finché non ci privatizzano anche quello apriamo, quello non vuole l'acqua minerale per forza, va bene, in vetro è di vicino casa tua, perché andare a comprare appunto l'acqua che viene dalle Alpi nel mezzogiorno, comprare le acque del mezzogiorno su, perché fanno una buona pubblicità e fanno i miracoli in Africa con dei residui fissi che fanno senso. Per fare i miracoli d'Africa, fallo da me.
Mi fai venire in mente una cosa, anzi la lancio proprio ai nostri ascoltatori, lettori, quello che siano. Si potrebbe provare a fare questa mappatura. Vale dire, diciamo, di volta in volta, è naturalmente un'ipotesi, poi vedremo se riusciamo a realizzarla o eventualmente se qualcuno ci ha già pensato, ma proprio fare una mappatura, quindi prendersi la briga di andare a controllare etichetta per etichetta da dove vengono le diverse acque minerali, se riuscite segnalatecelo e noi iniziamo a creare questo mini archivio che poi potrebbe per l'appunto agevolare poi questa condotta della quale dicevi tu. Io sono molto d'accordo su quello che hai detto all'inizio, Ferdinando, vale dire il fatto che poi qui non si tratta di creare la solita alternativa tra vivere nel modo attuale imposto da questa smania di consumo, di mercificazione, oppure tornare nelle caverne o nelle casupole disperse in mezzo ai monti e in mezzo alle campagne. Si tratta semplicemente, innanzitutto, immediatamente, di fare appunto un uso intelligente di quello che c'è.
Sì, poi non va dimenticato che l'acqua, uno non ci pensa, ho lavorato nell'alimentare per anni, pesa, è pesantissima, quindi ha un consumo nel trasporto che altro che il quarto di manzo che viene dall'Argentina, e lì alla ciliegia argentina ci posso rinunciare, ma l'angus ho qualche difficoltà in più. L'acqua pesa, intasa le autostrade, consuma da paura. Ora spiegami perché l'acqua del sud è acqua, poi mi avessi detto è il whisky delle Highlands.
In cui c'è una ragione.
C'è,
no?
Una ragione, vabbè, ci sono pure quelli che prendono l'acqua gallese per da bere col whisky, allora lì prenditi anzi l'acqua delle Alpi e non ti far truffare a delle cifre di acqua che costa più del vino, quasi quanto il whisky che bevi. Spendono nella pubblicità, l'acqua pesa, l'acqua che viene da altrove inquina, se proprio non vuoi usare il rubinetto. E poi se guardate nei supermercati, l'acqua a marchio bianco del supermercato, qualunque catena sia, non diciamo i nomi per non fare pubblicità, ma qualunque sia la vostra, che ha il suo marchio del supermercato, che a parte su molti prodotti è fatto dall'azienda a marchio nobile, eccetera, andate a vedere l'enorme differenza di prezzo che c'è, è enorme. Che uno dice, ma come si giustifica questa cosa? Ah, l'acqua a marchio bianco del supermercato, della grande distribuzione, è acqua che viene fatta vicino.
Credo che una volta o l'altra ci faremo proprio una trasmissione, uno spazio all'interno di The Ghost.
E soprattutto non fanno pubblicità all'acqua, non ti devono proprio, dartela a bere.
Stavo arrivando, mi sembra un'ottima battuta, stavo arrivando proprio a questo, al modo talvolta davvero inverosimile, talvolta imbarazzante con cui poi vengono appunto pubblicizzate le acque che fanno plin plin, quelle che l'acqua che aiuta a eliminare l'acqua.
Sì, dice, ah, è diuretica, trovami un'acqua che non sia diuretica.
Bene, vi lasciamo con questo angoscioso interrogativo e andiamo a dare un'occhiata a quello che è successo nell'ultima settimana.
You try.
insomma, ufficialmente è un sottofondo, ma poi è musica talmente bella che viene voglia di lasciarla andare, lasciarla scorrere, proprio perché c'è questo piacere di ascoltare. Tra l'altro non so se lo fate anche voi, ma suppongo di sì, quello di mettere tutta una serie di brani accumulati in uno stesso CD, ovviamente in formato MP3, per averne un centinaio o giù di là concentrati in un'unica memoria, e poi mettere l'esecuzione random e poi magari dimenticarsi con l'andare del tempo di quello che si era andati a inserire su un particolare compact disc e scoprire con sorpresa quanto è bella, quanto è affascinante, quanto è coinvolgente un certo tipo di musica. Ma non divaghiamo, dicevamo, di questa ricognizione, di questa occhiata a quello che è successo negli ultimi giorni, e naturalmente tra le altre cose si è parlato moltissimo, e non poteva essere diversamente, del terremoto in Abruzzo. E ad un certo punto nel corso della settimana scorsa è arrivato naturalmente un discorso fatto dal Presidente della Repubblica. Il quale ha detto sostanzialmente, riprendendo pari pari dai titoli di prima pagina che ne hanno rilanciato le dichiarazioni, ha detto cose come "Nessuno è senza colpa" oppure "Esame di coscienza per tutti". E ancora "Responsabilità di molti per le norme antisismiche". Evidentemente tutte affermazioni condivisibili, come peraltro accade puntualmente in queste circostanze, ma il problema è che altrettanto puntualmente poi rimangono affermazioni di principio che ad ogni giorno che passa tendono a perdere sempre di più di impatto e tendono soprattutto ad essere poi accantonate in favore di un ritorno alla consueta normalità. E per l'appunto già questa mattina a Radio Anch'io, una trasmissione notissima di Radio Rai, ecco intervenire un docente dell'Università dell'Aquila, ecco intervenire il presidente dell'ANCE abruzzese e dire cose invece di questo genere. Non è che in Abruzzo si costruisse in maniera diversa da quanto si fa nel resto dell'Italia. Non è che poi possiamo criminalizzare tutti. Naturalmente via di questo passo, tanto per recuperare la differenza tra la indignazione, che naturalmente è una cosa intensa che dovrebbe propagarsi per ogni dove, e quello che invece è il classico atteggiamento, il classico alibi, il classico rifugio di chi dice "attenzione, aspettiamo che le indagini facciano il loro corso". E però mi sembra il caso invece di sottolineare che le parole del Presidente della Repubblica o di chiunque altro si sia espresso negli stessi termini vanno invece acquisite nel senso più espanso, più onnicomprensivo del termine. Credo che anche le popolazioni dell'Abruzzo, che poi sono state così duramente, così drammaticamente, così tragicamente colpite in questa occasione, poi debbano chiedersi che tipo di rapporti hanno intrattenuto di volta in volta con questo o quel costruttore, con questo o quel progettista, con questo o quel funzionario pubblico che avallava i progetti e le esecuzioni di quelle case che poi sono crollate, in molti casi si sono letteralmente sbriciolate, a partire da un terremoto che con i suoi 5,8 gradi della scala Richter certamente non può essere considerato di per sé stesso un cataclisma e dunque un terremoto contro il quale non avrebbe dato riparo nessun tipo di accorgimento costruttivo. Un vecchio problema dell'Italia. Noi continuiamo a scambiare vantaggi individuali contro guasti collettivi, e quindi se magari abbiamo le mani in pasta nell'edilizia direttamente o indirettamente, vediamo il profitto che ci viene, quindi il vantaggio immediato che ci viene poi dal non rispettare le regole, le normative o semplicemente i principi che dovrebbero essere veramente intramontabili della esecuzione a regola d'arte, e quindi nell'immediato ci godiamo questo vantaggio, questo profitto, questo maggior guadagno, e poi naturalmente ne paghiamo e ne facciamo pagare così drammaticamente, così tragicamente il prezzo, quando poi magari a distanza di anni queste cose che noi abbiamo avallato, realizzato, comunque permesso con la nostra disattenzione o con la nostra stessa azione diretta, vengono poi a trasformarsi nel presupposto di queste tragedie collettive. Qualche altra notizia naturalmente che si è venuta ad aggiungere nel corso degli ultimi giorni: da un lato questa apertura iniziale da parte di Obama nei confronti di Cuba, fondamentalmente premesso, come è doveroso, che gli Stati Uniti d'America impongono le sanzioni commerciali che incidono in maniera così pesante sull'economia cubana e quindi sulle condizioni di vita del popolo cubano oramai da una cinquantina d'anni, finalmente Obama decide di dare qualche piccolo segnale di disponibilità nei confronti di Cuba. E quindi aggiunge un pizzico di libertà in più a due aspetti. Da un lato le rimesse economiche, quindi i cubani che si trovano a lavorare all'estero e in particolare negli stessi Stati Uniti d'America, d'ora in poi potranno mandare maggiori quantitativi di denaro ai cubani che invece sono rimasti appunto nella Cuba comunista di Castro. Potranno inviare anche alimenti, potranno inviare capi di vestiario, chissà se nuovi o usati. E quando decidono di tornare in visita ai loro parenti cubani, potranno fermarsi senza limiti di tempo per quanto riguarda la permanenza sull'isola e per quanto riguarda l'intervallo che deve passare tra una visita e l'altra. E come ha replicato giustamente lo stesso Castro, noi vogliamo ridiscutere i rapporti con gli Stati Uniti d'America, con Obama, vogliamo parlare delle sanzioni, non vogliamo che ci venga fatta l'elemosina. E ancora, facendo una selezione nella selezione, altrimenti andremo ancora più per le lunghe, ecco questo editoriale che ha pubblicato Ferruccio De Bortoli venerdì scorso sul Corriere della Sera in occasione del primo giorno della sua direzione a Via Solferino. Titolo dell'editoriale: quell'Italia che ce la fa, occhiello, come si dice in gergo, quindi questa ulteriore annotazione che sta al di sopra del titolo, un paese e il ruolo di un giornale. E il giornale di cui si va ad occupare lo stesso De Bortoli, guarda caso, è per l'appunto il suo, e scrive tra l'altro De Bortoli: basta l'esempio di questi giorni drammatici per descrivere la funzione pubblica di un buon giornale, su carta e online, onesto, serio e costruttivo, com'è il Corriere della Sera, un'autentica istituzione di garanzia del paese, che da oggi sarà firmato da chi scrive. E ancora, il Corriere giudica sui fatti e qualche volta può sbagliarsi, ma non sta pregiudizialmente con nessuno. Se fosse stato sempre al servizio di qualcuno, anche dei suoi azionisti, non avrebbe mai potuto svolgere il ruolo storico che gli è proprio. Non avrebbe mai potuto anticipare gran parte delle scelte di civiltà e progresso del paese. Le aperture all'Europa, il libero mercato. E via di questo passo, se per caso non lo avete visto e vi viene la curiosità di leggerlo da cima a fondo, questo panegirico che De Bortoli fa al proprio giornale, al giornale in cui è approdato, attenzione, non per la prima volta, perché già una volta anni fa ci fu questo passaggio di consegne da Mieli a De Bortoli, così come c'è stato ancora appunto in questo 2009. Ma insomma andatevelo a leggere, lo trovate tranquillamente sul sito e non potrebbe essere diversamente del Corriere della Sera. Ultima notizia di cui ci occupiamo proprio di corsa, questo problema del concerto di Bruce Springsteen in programma per il 19 luglio qui a Roma. Insomma, già da molti mesi, naturalmente, gli organizzatori del tour mondiale, è il caso di sottolineare, di Bruce Springsteen, avevano chiesto le autorizzazioni a chi di dovere e naturalmente le avevano ottenute, se non che... Se non che soltanto adesso si scopre che proprio nello stesso identico momento, appunto nella stessa serata in cui Springsteen il 19 luglio prossimo dovrà, i verbi diventa persino difficile coniugarli, dovrà suonare a Roma, nello stesso momento ci sono, attenzione, i campionati mondiali di nuoto. E quindi naturalmente la prima versione è che tra i due eventi, come si dice in gergo di fronte a queste manifestazioni di così forte impatto mediatico, di così forte presa sul pubblico, tra i due eventi bisogna cancellare il concerto di Springsteen. Se non che due, fortuna vuole, tra virgolette, che il ministro degli interni, Roberto Maroni, sia un fan dichiarato di Springsteen. E quindi, in buona sostanza, ecco che lo stesso Maroni dichiara senza nessuna remora, cautela, esitazione che il concerto di Springsteen si farà e come, e che insomma ci pensa lui ad intervenire e a garantire il tutto. Noi naturalmente che siamo appassionati di Springsteen fa piacere, ma la domanda, come si dice, sorge spontanea. E se per caso a Roberto Maroni di Springsteen non fosse fregato un accidente?
Into their faces, they're all ranked straight.
Per l'appunto Long Walk Home, Bruce Springsteen. Ferdinando naturalmente gira qua in studio e ci scambiamo battute, faceva un'osservazione tutt'altro che peregrina, dice: ma se poi invece tu che ce l'hai con Maroni e che poni il problema del ma se Maroni non fosse stato appassionato di Springsteen, ma se fosse stato...
un concerto degli Wolf Tones, tu, malato di Springsteen, mi avresti parlato.
Se avessi rilevato il problema... Beh, insomma, come si dice, di ogni moneta ci sono due facce, non parliamo...
Qualche volta viene a dire, meno male che c'è Maroni.
Sì, in questo caso sì, ma lui, devo dire che questo accade abbastanza spesso. Poi alla fine, le persone, al netto di questa malattia, che è veramente la politica, in particolare la politica all'interno delle cosiddette democrazie liberal-parlamentari, poi magari avrebbero avuto anche doti per diventare tutt'altro genere di persone.
Ma anche lì, guardando quello che può essere... lì la compagnia dei ministri che abbiamo, uno magari può dire sono contro genericamente, poi se uno va a guardare persona per persona c'è qualcuno che è meglio, qualcuno che è meno peggio. Insomma, posso dire, indipendentemente da come lo pensano, un Maroni e una Meloni mi sembrano due persone che bene o male il mestiere lo sanno fare, altre sanno fare, secondo me sappiano fare il mestiere, punto, ma non facciamo nomi
senza,
perché non fate prende querela.
Senza entrare insomma troppo nel merito. Vabbè, insomma, sia come sia, veniamo a questo spazio che è dedicato invece a questo romanzo, lo dicevamo in apertura, questo romanzo che Mauro Pagani si è preso la briga, il lusso, il piacere, lo sforzo di andare a scrivere per l'appunto quando ormai aveva compiuto 60 anni. Una scommessa che in molti casi analoghi viene persa miseramente, nel senso che poi non è facile inventarsi in un ambito espressivo così diverso da quello che si è frequentato in precedenza. Evidentemente Mauro Pagani ha agito soprattutto all'interno della musica, anche se, come riconosce lui in maniera molto sincera, ha imparato molto proprio riguardo a quello che è la scrittura e in particolare la scrittura di una canzone attraverso la sua lunga collaborazione, il suo lungo sodalizio con Fabrizio De André. Di questo naturalmente poi qualcosa diremo, anche se molto di corsa, nel senso che quando ho programmato di occuparmi poi di questo libro pensavo di dedicargli più tempo, ma nulla vieta naturalmente che poi se ne parli di nuovo in qualche puntata successiva. Ma e questo naturalmente, diciamo, sarà ulteriormente reso possibile dal fatto che, al di là del fatto che il libro per molti versi è interessante in se stesso, perché dà il punto di vista di Mauro Pagani, ma per altri versi è molto interessante perché ci permette di andare a dare una nuova occhiata agli anni 70, anni 70 che sono stati demonizzati in lungo e in largo, etichettati sbrigativamente e cumulativamente come anni di piombo, gli anni in cui l'ideologia arriva alle sue estreme e più esecrabili conseguenze, e quindi in questo giudizio sommario poi alla fine si è naturalmente rimosso invece tutto quello che c'è stato di bello, di vitale, di coinvolgente, e proprio questo poi alla fine è il vero filo conduttore del romanzo scritto appunto da Mauro Pagani, questo romanzo che si intitola Foto di gruppo con chitarrista. Tra l'altro ha una copertina alla quale all'inizio non avevo prestato grande attenzione, invece dopo aver letto il libro mi sono reso conto che la copertina è perfettamente rispondente allo spirito proprio di tutta la storia. Ma facciamo un passo indietro, andiamo a recuperare proprio il primo brano del primo album della premiata Forneria Marconi, e quindi in buona sostanza il primo passo di Mauro Pagani verso il grande successo. Mm-hmm. 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 E dunque questa cosa che si chiamava introduzione proprio ad aprire questo album, che a sua volta invece si intitolava Storia di un minuto, uno strano album che in parte si avvaleva dei testi di Mogol, e d'altronde i componenti della premiata Forneria Marconi, o PFM che dir si voglia, erano stati poi tra i session men che avevano collaborato con Lucio Battisti, e quindi si era creato anche questo incontro con Mogol. Mogol, nel corso della sua lunghissima, interminabile forse verrebbe da dire, attività di paroliere, ha veramente scritto per tutti o quasi, e quindi ad un certo punto aveva poi anche scritto il testo di quello che era il secondo o il primo vero brano proprio di Storia di un minuto, ed era una...
Quante gocce di rugiada intorno a me, c'è col sole ma non c'è, dormi ancora la campagna, forse no, la sveglia mi guarda, non so. Già l'odore della terra, odore di grano, sale adagio verso me, e la vita nel mio petto batte piano, respiro la nebbia, penso a te.
E questa naturalmente era la grande canzone, il grande biglietto da visita della premiata Forneria Marconi, o appunto PFM. E la cosa interessante da parte di Mauro Pagani è che poi è la riflessione che lui ha fatto, che lo ha spinto a scrivere questo libro, è proprio questa. Dice: io come musicista sono stato eccezionalmente fortunato, nel senso che prima ho vissuto questo grande exploit immediato e prolungato con la premiata Forneria Marconi, e poi quando sono uscito dalla premiata Forneria Marconi ho avuto la fortuna, il privilegio, l'occasione di lavorare così a lungo con Fabrizio De André.
Lui mi vede, è già fuggito, respiro la nebbia, penso a te. Già un giorno come sempre sarà.
E dunque da questa consapevolezza di avere avuto tanta fortuna in prima persona, ecco una riflessione, vale a dire quanto la fortuna abbia poi incidenza sui destini di una persona che all'origine ha questo amore per la musica. Ma naturalmente amare una determinata attività non significa assolutamente che questo amore poi si possa anche tramutare da un lato in una professione a pieno titolo, e a maggior ragione in una professione baciata più o meno costantemente dal successo. Ed ecco quindi nascere l'idea di questo romanzo, in cui Mauro Pagani parla di sé in terza persona, e però non mette se stesso al centro della scena, ma mette invece un personaggio di fantasia, questo ragazzo che nella realtà ha un nome italianissimo, che però poi si porta in giro per la vita e per il mondo questo soprannome di Sonny, che naturalmente gli deriva da una sua passione molto precoce per il blues. E dunque Sonny è un chitarrista che ama svisceratamente il proprio strumento e la propria musica, e addirittura un po' paradossalmente la ama ancora di più di quanto non la ami lo stesso Mauro Pagani. Nell'ambito del romanzo si snoda questo filo parallelo. Da un lato Sonny, che per l'appunto si consacra completamente all'esercizio da strumentista e che in nome delle proprie preferenze artistiche poi accetta una scissione completa tra quelli che sono i propri interessi e quella che invece poi diventa la propria attività professionale. Quindi Sonny accetta di convivere con questa scissione. Non essendo disposto ad ammorbidire le proprie convinzioni artistiche, accetta di coltivare il meglio di proprio di questa sua sensibilità artistica in un ambito sempre più privato, e accetta invece di guadagnarsi da vivere semplicemente andando a fare poi lo strumentista all'interno di gruppi di intrattenimento, quindi non gruppi pop che comunque hanno una propria discografia e almeno di tanto in tanto una propria possibilità di andare in classifica, ma proprio lo strumentista ad esempio sulle navi da crociera. Si snoda tutto il romanzo, che dal punto di vista temporale invece occupa un decennio, dal 1969, poco prima della bomba Piazza dell'Agricoltura, quindi della strage di Piazza Fontana, fino al 1979, dei funerali di Demetrio Stratos. Tutto il romanzo si snoda su questo rapporto tra Sonny, un musicista appassionatissimo e rigoroso, ma che non arriverà mai al grande successo, e dall'altro invece Mauro Pagani, che questo grande successo lo ha acchiappato quasi subito. Dunque nel 1984 usciva questo straordinario album chiamato Creusa De Ma, e che però nasceva da un lato dalla penna di Fabrizio De André, con questa scelta di utilizzare il dialetto genovese, ma lui mi rimbrottò proprio quando c'era la conferenza stampa, dice: non si tratta di dialetto ma di lingua genovese. E dall'altro invece questa grande sensibilità musicale di Mauro Pagani. Bene, noi chiudiamo qui, consideratelo più o meno un accenno o idea che una volta o l'altra torneremo a parlare, magari con qualche ospite. E dunque chiusura di questa 13ª puntata di The Ghost of Tom Joad. Naturalmente grazie a Ferdinando Menconi, che è stato con noi in trasmissione a parlare di Irlanda e non solo. Grazie a Sara Santolini in regia. E naturalmente il mio grazie a tutti voi che ci avete ascoltato in questa serata di martedì 14 aprile 2009, o che ci ascolterete in qualsiasi momento successivo.
cibo in agro, dulce dalle brevi.